Un cordiale saluto da Giovanni Conti e ben trovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio settimanale che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi parleremo di romanzi storici, parleremo di storia, parleremo di romanzo, ma soprattutto parleremo con un protagonista della scrittura storica romanzata. Ospite della puntata di oggi è Giancarlo Mele, un giornalista ma soprattutto scrittore e appassionato di storia, soprattutto del periodo medievale e rinascimentale. A lui dobbiamo una serie di romanzi che girano attorno al casato degli Sforza e anche il suo ultimo lavoro si dedica proprio agli splendori e le ombre del Ducato degli Sforza, puntando la sua attenzione su Ludovico il Moro. Ne parleremo, ma innanzitutto gli diamo il benvenuto. Buongiorno Giancarlo Mele.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Giancarlo Mele, partiamo da lontano. L'amore o la passione per Milano in qualche modo e la sua storia, mi pare di aver capito che l'ha portata a dedicare attenzione alle figure sforzesche, parlando genericamente, e quindi costruirci sopra un percorso romanzato, ma che attinge in maniera molto pragmatica, ma soprattutto intelligente, a dati storici. Quindi il romanzo si affianca, o meglio, arricchisce ciò che la storia ci ha consegnato. Mi corregga se sbaglio.
No, è esattamente così. Il mio percorso parte da lontano perché è la passione della terra, del territorio in cui abito segnatamente, che ha dato inizio tutto. Ho cominciato a esaminare e guardare tutto quello che mi circondava e ho fatto una riflessione sul fatto che l'aspetto attuale di molti luoghi nasconde quello che gli stessi luoghi sono stati in passato. E questa considerazione che sono andato via via arricchendo e approfondendo attraverso lo studio delle fonti mi ha aperto scenari nuovi perché mi ha consentito, come amo dire ai miei lettori, di viaggiare nel tempo. E i primi testi sono stati prettamente divulgativi, testi in cui per l'appunto andavo a propagandare questo concetto di turismo lento, in altre parole, un turismo artistico, culturale, storico e chi più ne ha più ne metta, in cui chi passeggia per il territorio può avere l'interesse, la volontà, il desiderio di guardare questo territorio con un occhio diverso se ha la capacità di approfondire l'aspetto un passato delle terre che molto spesso offrono una visione completamente opposta. In questa maniera sono andato a riscoprire non soltanto la storia ma anche le leggende del territorio, gli usi, le tradizioni, i costumi, i personaggi. Ecco, dopo questa lunga rivisitazione che ha dato comunque origine a una serie di volumi specificatamente sul milanese, ho allargato il mio raggio d'azione passando al romanzo storico perché mi sembrava la logica prosecuzione e sono andato ad approfondire in particolare il Medioevo perché in sé il Medioevo contiene un po' un concetto e un'idea che mi è anche propria, cioè è un'età in cui c'è la luce e c'è l'ombra, è un'età piena di contraddizioni, piena di sfumature, in cui si può dire tutto il contrario di tutto, a differenza dell'età classica che è molto più pragmatica e molto più sotto certi aspetti razionale. Nel Medioevo ci sono storie affascinanti, misteriose, ci sono streghe, ci sono vicende oscure che per un romanziere aprono scenari interessanti perché accanto a quello che deve essere sicuramente sempre l'attenzione alle fonti e quindi all'esigenza di raccontare vicende che trovano riscontro, c'è molto spesso la possibilità di affiancarvi ricerche su aspetti ancora irrisolti e il Medioevo ne contiene tanti. Storie misteriose, storie dove le varie componenti tipiche del romanzo provano ampio a fonte, non so, tradimenti, amori, lussuria, eroismi. Il Medioevo ne è pieno e io mi sono dedicato agli Sforza da ultimo, ma ho alla mia faretra anche altre frecce. Sto approfondendo per esempio i Della Torre, i Celti, quindi a me interessano tutte le componenti del passato della nostra terra che permettono di riscoprire scenari nuovi.
Giancarlo Mele, noi oggi, se guardiamo alla sua produzione di romanzi, vediamo appunto tre volumi molto importanti che costituiscono quello che è stata definita la saga degli Sforza. Il primo volume, se non erro, era intitolato Il Rapace. Quando si è apprestato alla scrittura di questo primo volume, che era dedicato alla figura di Galeazzo Maria Sforza, già pensava poi di continuare con gli altri protagonisti di questa straordinaria famiglia che ha segnato in modo indelebile non solo la storia di Milano, ma buona parte della storia del nord Italia e anche di territori che oggi sono oltre confine?
Ma in realtà no, non pensavo di continuare, ma è stata la vicenda in sé che mi ha ispirato. Tutto è nato da, come sempre, una visita, un particolare apparentemente insignificante, una piccola chiesa a Melzo che nascondeva un segreto, una leggenda, una teoria, e cioè custodiva, secondo alcuni, il teschio di Galeazzo Maria Sforza, il teschio di una persona illustre scomparso, ricercato ovunque, un omicidio di Stato del passato, e la storia mi ha affascinato. Io ho cominciato a indagarla per anni in maniera quasi ossessiva, è venuta fuori la figura della sua amante, Lucia Mariani, che ha portato con sé tutta un'analisi su quello che è stato l'amore travolgente fra il Duca di Milano e questa sua amante, e poi è seguito evidentemente una valutazione sulla politica del Duca e il suo tempo. A mano che si allargava a macchia d'olio questa indagine, che era partita, ripeto, dalla storia molto emozionale di questo amore drammatico, ecco che nascevano dei contatti, dei legami con il passato e con il futuro di quel personaggio che mi spingevano a proseguire, per cui è venuta fuori un sequel di questo romanzo del Rapace. Fra l'altro volevo precisare perché si chiama Il Rapace. Si chiama Il Rapace perché, a mio modo di vedere, il protagonista, Galeazzo Maria Sforza, vive un'esperienza da rapace, cioè di figura, di uomo avido di esperienze forti, dove queste esperienze forti sono soprattutto esperienze affettive, amorose, sessuali, e lui è e si definisce un lussurioso, e questo suo presentarsi in maniera provocatoria mi intrigava. In realtà poi sono andato a analizzare meglio la sua storia e ho scoperto che con la sua amante di riferimento, Lucia Mariani, è l'unico nella storia che risulta avere stipulato un contratto, un vero e proprio contratto che è agli atti, all'archivio di Stato, con cui lui ha chiesto al marito di cedergli le grazie della moglie perché ne era talmente innamorato che ne era geloso. Questo contraddiceva un po' il dichiarato del personaggio, perché da una parte si vendeva come un essere spregiudicato e lussurioso, dall'altra dimostrava di amare in maniera forte, e quindi ne ho costruito, qui passa dalla storia un po' alla fantasia, ne ho costruito una crescita psicologica del personaggio che da dichiarato anaffettivo viene travolto dall'amore per questa donna, e questo lo perde perché scatena intorno a lui una serie di rancori. Non voglio entrare nel merito del romanzo perché lascio al lettore il piacere di leggerlo, ma è proprio questa sua catarsi a portarlo poi alla rovina. Da questo romanzo è nato il successivo,
con un titolo altrettanto, come dire, forte: Dal rapace si parla all'artiglio della mangusta.
Sì, perché la storia in generale vede, chissà per quale motivo, di Galeazzo Maria Sforza la figura minore degli Sforza. Riconosce grandi meriti al padre Francesco e anche al fratello Ludovico che li segue, e quindi quasi per contrapposizione io sono partito da Galeazzo, ma evidentemente mi è venuta poi la voglia, il desiderio di andare ad approfondire perché il padre fosse grande. E qui ho scoperto nuovi affascinanti scenari, perché sono entrato in contatto, quando entro in contatto non uso una metafora, perché i miei romanzi nascono da, starei per dire, un dialogo diretto con il personaggio, mi immedesimo talmente nei personaggi stessi che li vivo. Spesso e volentieri i personaggi mi dettano il proseguo della storia, mi raccontano le loro emozioni, mi rendo conto che è difficile capirlo, però spesso e volentieri quando inizio un romanzo non so come si svilupperà e non so come finirà, non perché non conosca la storia, la conosco, ma quello che mi viene dettato dal personaggio è la componente emozionale, cioè il personaggio mi rivela perché ha agito così. Nel caso di Francesco Sforza, l'aspetto che mi colpiva era come quest'uomo venuto dal nulla, perché all'inizio è poco più che un contadino, muzzattendolo suo padre, era un uomo, un piccolo feudatario che fa la sua fortuna con le armi. E di Francesco mi colpisce questa sua origine umile e questa sua inarrestabile ascesa che lo porta a diventare duca di Milano dopo esperienze controverse, prima al servizio della regina di Napoli, poi alla fine arriva al servizio del duca di Milano. Fra l'altro questo mi dà l'occasione di dipingere il degrado in questo periodo della dinastia Visconti, contrapponendo quello che è dal mio punto di vista una figura vigorosa, energica, quella di Francesco, che viene dal basso e ha un forte dinamismo, una forte carica di crescita, e a quello che invece è ormai un'espressione del declino, starei per dire feudale, cioè un Visconti, l'ultimo dei Visconti, tarato sia nel fisico che soprattutto nella percezione del suo potere, che è chiuso, come lo descrivono le fonti, nel suo castello, timoroso di uscire, arrogante, introverso. Insomma, è anche l'occasione per mettere a confronto due personaggi storici in quello che furono in realtà da vivi. Ecco, io amo cercare di coinvolgere il lettore, ed è questo, se vogliamo, la differenza sostanziale fra il mio raccontare la storia e il mio cercare di farla vivere. Ecco, io amo sempre fare un'analisi, uno studio molto approfondito degli ambienti in cui calare le vicende, quindi evidentemente ogni romanzo ha con sé un portato di tradizioni, folklore, usi, costumi, gastronomia del periodo, descrizione molto dettagliata degli ambienti in cui vado a calare queste vicende. Questo è per quanto riguarda Francesco. Dall'altra parte la vicenda di Galeazzo, quindi passiamo al figlio, portava fatalmente con sé quella di Ludovico, che in qualche modo, anzi non in qualche modo, decisamente ne usurpa il potere. E anche qui Ludovico, l'ermellino, protagonista dell'ultimo romanzo attualmente in circolazione, anche qui l'ermellino ha delle caratteristiche distintive sue proprie che lo differenziano sia dal fratello sia dal padre. È un uomo di potere, è un uomo sicuramente, è un politico attento, ma che commette errori madornali. Dal mio punto di vista il principale è quello di sottovalutare l'intervento dei francesi in Italia, chiamarli miope perché vede soltanto il suo scenario personale e non vede le conseguenze di questo arrivo dei francesi in Italia. Naturalmente metto in luce quello che è il suo mecenatismo. Uno dei protagonisti del romanzo è Leonardo da Vinci, ma anche qui Leonardo da Vinci mi piace vederlo in maniera anticonformista. Non parlo del genio, ma parlo piuttosto dell'uomo e dei motivi veri che, a mio modo di vedere, lo spingono ad arrivare alla corte di Milano. Quando Leonardo arriva a Milano è, non dico semi sconosciuto, ma quasi, non dico che sia in fuga da Firenze, ma sicuramente lascia alle spalle delle vicende tormentate e tormentose, quale un processo per sodomia, quale una probabile connivenza con i pazzi ostili ai medici, quali un periodo misterioso di 4 anni di silenzio in cui di lui non si sa nulla, laddove gli altri discepoli del Verrocchio, tipo Perugino, sono già pieni di successo e di commesse. Quindi Leonardo arriva a Milano, secondo me, non come genio, ma come, diciamo, personaggio da reinventarsi. E io ho creduto di ravvisare in questo suo arrivo anche, e qui ci sta sicuramente una forzatura da parte mia, una missione segreta che rende più interessante e più intrigante il romanzo. Cioè io ipotizzo che Leonardo venga a Milano
come investigatore,
per indagare quali sono, come investigatore, perché mi sono calato in quella che era la realtà di Milano in quel periodo, dopo un traumatico complotto che ha visto morire Galeazzo, cioè l'espressione di un'alleanza, non dimentichiamo, fortissima in quel periodo tra Milano e Firenze. Il denaro di Cosimo era protetto dalla spada di Francesco e i figli avevano mantenuto ed ereditato questo accordo che era alla base degli equilibri d'Italia. La pace di Lodi era stata, secondo me, e a tutti gli effetti storicamente, la più grande realizzazione di Francesco in vita, e i figli l'hanno, per così dire, perpetrata. Ma è legittimo pensare che alla fine cruenta di Galeazzo, che fa seguito l'attentato subito dai due medici, dicevo, è lecito pensare che qualcuno a Firenze si sia domandato chi dettasse in realtà le politiche di Milano, se la vedova Bona, il segretario di Stato Cicco, il nuovo uomo forte Ludovico, non sicuramente il legittimo erede Gian Galeazzo, che aveva all'epoca 6-7 anni. E quindi, secondo me, Leonardo viene lì sicuramente per interpretare il suo ruolo di cortigiano d'arte, ma anche forse con una missione segreta che io aggiungo addirittura, ma qui siamo veramente nel romanzo, a ipotizzare sia presente nei dipinti che lui realizza in questo periodo.
Giancarlo Mele, nel suo ritmo narrativo, nella sua tipologia di scrittura, Che ruolo ha voluto conferire alle figure femminili? Prima abbiamo citato solo di passaggio Bona, la vedova di Galeazzo Maria, abbiamo citato Lucrezia Crivelli, abbiamo citato anche Beatrice, moglie del Moro. Ecco, che peso ha dato a queste figure? O ha voluto dare?
È un ruolo fondamentale. È un ruolo fondamentale. Io, la donna in questo periodo è apparentemente messa in secondo piano dal dominante potere maschile, svolge un ruolo apparentemente di comprimario, ma io tendo a invece fare di queste donne le vere protagoniste della mia storia. Io, per esempio, nel primo caso con Galeazzo Maria Sforza faccio dei rapporti con le due grandi amanti della storia di Galeazzo, creo e costruisco l'evoluzione del personaggio Galeazzo attraverso i rapporti fra le due amanti, Landriani e Marliani, quindi per me sono interpersonali e le differenze emotive che contraddistinguono le relazioni dell'una e dell'altra nei confronti del Duca a costruire il romanzo. Quindi il romanzo vive sostanzialmente della storia d'amore o di passione di Galeazzo con le due amanti. Lo stesso dicasi per Ludovico nei confronti di Cecilia Gallerani, chiaramente di Lucrezia Crivelli, anche della moglie Beatrice d'Este. Quindi nel caso di Ludovico c'è un quadrilatero, se vogliamo, in cui i rapporti fra le tre donne sono sempre oggetto della mia attenzione e soprattutto l'influenza che queste donne hanno su questi personaggi. Io sono convinto che la storia viene fatta dai grandi uomini, però tra i grandi uomini c'è sempre una donna.
Esatto.
E dove una donna non c'è, stranamente l'uomo apparentemente non produce grandi risultati.
Giancarlo Mele, brevemente, a cosa sta lavorando?
Sto lavorando a Caravaggio. Caravaggio è un personaggio che può essere visto e letto in molte maniere diverse, a seconda di quale punto di vista e quale prospettiva. Dico solo questo perché sarebbe molto lungo parlare di Caravaggio.
Certo.
Adesso, attraverso quale prospettiva uno lo vuole prendere. E questo spunto mi ha fatto riflettere su quella che in realtà è la storia, la vita e il destino di ciascuno di noi, condizionato dalla società non nel suo essere ma nel suo apparire. Caravaggio morì per questo.
Torneremo a parlare con Giancarlo Mele in occasione dell'uscita del romanzo storico. Grazie. Su Caravaggio. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che potete trovare tutta la saga degli Sforza, ma non solo, a firma di Giancarlo Mele, in libreria naturalmente o sul sito della casa editrice, che è la meraviglieedizioni.it. Grazie Giancarlo Mele, a risentirci.
Grazie,
e in bocca al lupo per il suo lavoro.
Grazie, capillupo. Grazie.